Alberto Barberis, compositore, performer elettroacustico, code artist, programmatore, sound engineer, docente al Conservatorio della Svizzera Italiana. Ben trovato Alberto Barberis.
Bentrovati e bentrovati a tutti.
Ci siamo già sentiti l'anno scorso parlando di una delle tue iniziative sul nostro territorio, in particolare la Electro Acoustic Room che si svolge all'ACMA. Cominciamo, Alberto, a presentarti partendo dall'ascolto con cui hai voluto introdurre questo incontro.
Avete appena ascoltato un brano tratto da un'installazione dal titolo Hybridi. Questa installazione è uno dei miei ultimi lavori, infatti è un'installazione che abbiamo concluso nel 2024, verso la fine. È essenzialmente uno dei lavori che caratterizza la mia produzione, perché è un lavoro multimediale. Quindi abbiamo la musica elettronica, abbiamo il video e abbiamo l'interazione multimediale. Nello specifico, l'installazione prevedeva anche un feedback vibrotattile, che significa un feedback corporale, quindi delle vibrazioni che vengono direttamente diffuse sul corpo dell'ascoltatore. L'idea di questa installazione era un'installazione che potesse parlare sull'ibridazione uomo, natura e tecnologia. E il brano che avete sentito è il lento, diciamo, dell'installazione, suddivisa in tre movimenti.
Alberto Barberis, tu attualmente insegni musica elettronica al Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano, ma sei anche un ricercatore di dottorato all'Università di Huddersfield, un campo ampio il tuo che mette insieme, diciamo, due delle tue passioni principali, la musica e la tecnologia. Cominciamo con la musica. Come è nato, il tuo rapporto con la musica, il tuo incontro con la musica?
Io sono sempre stato abbastanza immerso nella musica, grazie soprattutto a mio padre, che era, diciamo, è stato un chitarrista amatore, che mi ha sempre inserito all'interno del mondo musicale. E quindi è partito così, con la chitarra. La chitarra per me è sempre stato uno strumento che era presente in casa e da lì sono partito. Anche se forse non mi sono mai considerato un chitarrista, nonostante io abbia studiato chitarra classica in Italia, prendendo anche un master, quindi diciamo un secondo livello di formazione in chitarra classica. In verità poi mi sono sempre appassionato alla sperimentazione, già da ragazzo chitarra elettrica, pedali, amplificatori, poi musica elettronica fino a 17-18 anni, cercando diciamo di essenzialmente di avere quell'approccio di esplorazione nella musica. Per me la musica è qualcosa che non ha regole. Le regole vanno inventate, vanno scoperte, vanno, diciamo, anche superate. È proprio un processo. Per questo che per me è sempre stato importante sentirmi sempre uno studente del suono. Questo è il motivo per cui ho abbandonato la chitarra e l'ho abbandonata in modo anche abbastanza simbolico, perché in un momento ho iniziato a mettere la chitarra sul tavolo, prepararla con oggetti, microfoni, trasduttori, speaker, circuiti elettrici. L'ho messa sul tavolo, ho iniziato a suonarla in questo modo e quello è stato il mio approccio alla musica elettronica, alla musica cosmatica e allo stesso tempo, diciamo, all'elaborazione attraverso il digitale, quindi attraverso la computazione. E da lì il codice. Insomma, ogni porta musicale che io chiudevo era per me aprirne un'altra, in un certo senso. E mi trovo ancora in questo processo e probabilmente non finirà mai.
Nel campo delle nuove tecnologie l'avanzamento è a straordinaria velocità e quindi capisco che sia importante rimanere aggiornati. Quali sono stati i tuoi studi allora in questo senso in ambito scientifico e come oggi vedi le prospettive, che abbiamo davanti, virtualmente infinite?
Io sono stato sicuramente in un periodo della mia vita, circa una decina di anni fa, molto molto attratto dalla tecnologia digitale e da tutto quello che ci sta dietro, quindi la programmazione informatica, la matematica, la statistica, eccetera. Sono stato probabilmente per alcuni anni piuttosto ottimista, nel senso che vedevo questi strumenti come strumenti di esplorazione, strumenti di creazione, strumenti per scoprire il nostro mondo e probabilmente anche migliorarlo. Invece devo dire che negli ultimi anni ho iniziato a rivedere un po' questa posizione, proprio perché più si conoscono questi strumenti, più si vedono anche i limiti, soprattutto i limiti legati, diciamo, ad un contesto all'interno del quale questi limiti vengono sfruttati da grandi aziende tecnologiche per poi essenzialmente fare i loro comodi commerciali, ma anche in un certo senso per controllare le società. Mentre studiavo chitarra classica e composizione, ho studiato anche ingegneria perché volevo capire davvero che cosa voleva dire fare la musica elettronica, che cosa voleva dire davvero utilizzare questi strumenti. E sono contento di averlo fatto perché questo probabilmente mi ha reso oggi meno ottimista di quanto potessi essere prima nei confronti in generale della tecnologia digitale e dell'algoritmo. E quindi mi sono messo negli ultimi anni a studiare gli algoritmi da un punto di vista critico. E quindi in questo momento preciso del mio percorso di vita e di ricerca artistica, sento che devo utilizzare l'algoritmo e, diciamo, il digitale e diciamo, il mondo computazionale come strumento artistico per parlare della società algoritmizzata in cui ci troviamo oggi.
Coerentemente con quello che stai dicendo, non ti si trova sulle principali piattaforme d'ascolto. Tu vuoi che la tua arte sia qualcosa di più che una produzione di suoni.
Hai colto bene il mio punto critico nei confronti di tanti aspetti del digitale. Uno di questi è ovviamente strumentalizzare e commercializzare qualunque aspetto della creazione artistica e cercando di considerare dal punto di vista del mercato qualunque prodotto artistico come un prodotto alla pari di un altro prodotto. Ecco, questo ha portato negli anni ad una costante crescita delle proposte fino ad arrivare oggi in cui la crescita delle proposte è praticamente sostituita dalla creazione generativa delle proposte stesse, attraverso algoritmi di generazione di flussi sonori, musicali, eccetera. E questo ovviamente è tutto connesso, perché essere presenti sulle piattaforme oggi vuol dire essenzialmente anche regalare, donare, in un senso, diciamo, inconsapevole, però la nostra musica a questi algoritmi che la mangiano, la ricreano, la utilizzano per i fini di qualcun altro che non è né l'artista né la musica in senso lato. Ho la fortuna di poter, diciamo, scegliere di vivere comunque come artista facendo delle scelte piuttosto forti, che sono appunto quella di provare a non essere presente sulle piattaforme di streaming online a pagamento, non perché non voglio ovviamente essere sentito o essere seguito, ma perché invece penso che il concerto, il momento di incontro, il momento di ascolto, il momento di confronto con il pubblico sia assolutamente il modo migliore per condividere quello che noi stiamo facendo come ricercatori sonori. E in più, in verità, utilizzo la tecnologia per parlare di tutti questi aspetti. Ecco, diffondo ovviamente il mio pensiero in una maniera piuttosto libera, sapendo che questo va contro in qualche modo al sistema, forse anche contro a me stesso, però comunque quantomeno mi sento di star facendo qualcosa per passare dei concetti che non sono quelli che il mainstream propone costantemente.
Alberto Barberis, che cosa abbiamo ascoltato e come questo si collega direttamente al discorso che avevamo appena cominciato?
Sì, abbiamo ascoltato una porzione del nuovo spettacolo che sto preparando proprio in questo periodo insieme a Vera Romairone, la sassofonista che avete sentito nell'estratto, che si intitola Erro. Erro è il nostro nuovo lavoro che potremmo presentare come un lavoro transmediale. È sicuramente un lavoro musicale, ma non solo, perché è un lavoro che dal mio punto di vista va molto nel profondo di quella che era la relazione tra essere umano e algoritmo. Quindi quello che avete ascoltato è essenzialmente l'output di un lavoro di ricerca molto profondo che va a lavorare sugli algoritmi che creano ed elaborano il suono, quindi quelli che noi chiamiamo gli algoritmi di DSP, cioè di Digital Signal Processing, cioè di processamento del segnale audio, che io ho sviluppato con un approccio di tipo, diciamo, critico e sabotatore. Quindi il mio approccio è lavorare su questi algoritmi per farne quello che io chiamo algorithm bending, cioè la piegatura dell'algoritmo, rompere gli algoritmi nelle loro logiche di efficienza. Un atto assolutamente di sabotaggio dell'efficienza algoritmica, che va contrario completamente a tutto quello che è l'approccio ingegneristico, dove essenzialmente l'obiettivo è quasi sempre quello del rendimento, dell'efficienza. E invece io in questo lavoro artistico di codice e poi diciamo di codice per la musica, vado a rompere questa logica, con l'idea di fare ovviamente un lavoro artistico e anche concettuale, cioè nel rompere la logica dell'efficienza algoritmica, io voglio ridare spazio alla logica della non efficienza, cioè dell'errore, del fallimento. L'essere umano non è perfetto, per fortuna non è una macchina ed è questa la sua caratteristica e questa la sua natura. Quindi io nel rompere in un certo senso gli algoritmi per creare della musica rotta, in questo senso, voglio mettere in scena questa lotta tra l'essere umano e la sua macchinizzazione, con tutte quelle logiche della macchina che invece non sono le logiche dell'essere umano.
Con questo ascolto, Alberto Barberis, un'altra tua composizione, siamo in un mondo completamente diverso. Il tuo rapporto con la musica del passato.
Diciamo che non sono l'unico musicista elettronico che ha una grande passione per la musica antica, cioè tra tutte, diciamo, la storia della musica, potremmo dire che la musica antica è molto, molto vicina ad alcuni degli approcci della musica elettronica. Nel mio caso, io penso che l'introduzione nella musica antica sia stato Bach con le suite per liuto che ho studiato per i miei corsi e che mi hanno, diciamo, assolutamente formato, perché quel tipo di studio lì, sia tecnico che musicale, è uno studio che veramente amplifica le possibilità durante durante l'esecuzione stessa, le possibilità estetiche durante l'esecuzione stessa. Poi forse un altro personaggio della musica antica un po' meno conosciuto rispetto a Bach può essere stato Alessandro Stradella, al quale mi sono avvicinato grazie a un lavoro che ho fatto qualche anno fa di rework, di rielaborazione del San Giovanni Battista di Alessandro Stradella. E forse potrei anche dire che le Cantiga de Santa Maria sono state per me una grande ispirazione, soprattutto nella scrittura del quartetto di soprani di Milk che avete appena sentito. Infatti in Milk essenzialmente l'idea è stata quella di avvicinarmi il più possibile a quel timbro puro e vocalico molto vicino a quello elettronico, e quindi ho lavorato con Barbara Zanichelli per l'appunto, che si è sovraincisa per creare queste tessiture dove in alcuni momenti sembrano elettroniche perché la purezza della voce porta a questo tipo di distillato sonoro in un certo senso. E Milk essenzialmente voleva dare importanza al latte materno come, diciamo, quel liquido ricco di calore e di nutrimento che appunto è assolutamente umano, è la cosa più umana che possiamo immaginare perché ci dà la vita. Quindi lavorare con la tecnologia in relazione anche con la musica antica è per me un modo proprio per lavorare su questo liminale, il liminale che c'è fra la macchina e l'uomo, ma soprattutto fra quello che dell'uomo stiamo perdendo nella nostra continua e forse eccessiva relazione con la macchina digitale. Il concerto dovrebbe per me essere un fine principale della creazione musicale, nel senso che in quel momento lì c'è davvero la condivisione di un lavoro di ricerca sul suono. E quando lavoro di ricerca è un lavoro di ricerca profondo, che non segue dei generi o degli stilemi particolari, allora lì si parla di musica contemporanea. E quel momento è assolutamente essenziale, perché questa musica, se è davvero una musica di ricerca che non semplicemente rispecchia degli stilemi prestabiliti, in quel momento lì davvero possiamo crescere come artisti e come pubblico. In molti altri generi di musica, e con generi di musica intendo dalla musica classica storica alla musica pop moderna, spesso quello che succede è che il momento di ascolto è un momento di conferma o diciamo di riascolto in un certo senso, cioè si va a ascoltare qualcosa che già si conosceva, che già si apprezza, mentre il momento dell'ascolto della musica, diciamo, elettronica contemporanea, sperimentale, eccetera, è un momento di scoperta. E quindi quella è davvero per me la grande differenza. Dare importanza a quel momento di scoperta dovrebbe essere per l'appunto il fine della creazione per me. E questo infatti sta succedendo. Nel periodo in cui siamo adesso, dell'estrema informatizzazione, dell'estrema presenza su piattaforme, che molti filosofi chiamano la palude della piattaforma, essenzialmente noi non abbiamo più quel momento di scoperta, perché pensiamo che stiamo scoprendo qualche cosa, ma in verità è un flusso continuo. E in questo flusso continuo noi non possiamo mai prenderci il tempo, spesso neanche 5-10 minuti, per davvero scendere nel profondo di quello che stiamo facendo. Per questo che io credo che il momento del concerto possa avere, o sta avendo, o ha già avuto una rinascita. Perché in quel momento lì la saturazione può, desaturazione intendo del digitale, la saturazione dell'informazione e degli input informazionali, può davvero lasciare spazio ad un momento di confronto. E questo può essere proposto dagli artisti stessi. Perché nel momento in cui gli artisti decidono di fare quella scelta difficile di proporre una musica non conosciuta, una musica che va a lambire quegli angoli delle estetiche che rimangono spesso silenti, allora è lì proprio davvero che un pubblico anche non avvezzo, non abituato, può riscoprire un momento di gioia, gioia proprio di scoperta, di qualcosa che nei social non gli può passare davanti e che probabilmente, anche se gli passasse davanti, farebbe difficoltà a captare in un certo senso. Quindi davvero sì, dobbiamo dare spazio alle musiche di ricerca, ma alle musiche di ricerca condivise nei teatri, negli spazi di ascolto, mi verrebbe da dire anche per le strade, anche se poi ci sono ovviamente delle complicazioni tecniche, no? Però ecco, questo deve essere per me davvero il momento in cui la musica può riprendere ad avere uno scopo sociale, di socialità vera e propria. E tornando invece all'ascolto precedente, avete potuto ascoltare una delle parti più intense dello spettacolo oratorio virtuale che io ormai porto in giro dal 2019 e che ho avuto la fortuna di suonare dalla Russia fino all'Ecuador, passando per l'Inghilterra e la Spagna, che essenzialmente è un esempio perfetto di quella commistione che io cerco tra la musica elettronica e la musica antica e la musica, diciamo, strumentale. Nello specifico di quel estratto che avete ascoltato, è il momento in cui a San Giovanni Battista viene tagliata la testa, per l'appunto, forse conoscete la storia biblica, ed è quel momento in cui essenzialmente la rottura massima tra la tradizione etico-morale e gli impulsi umani trova proprio il suo massimo apice. E quindi io provo solitamente con la musica e con gli strumenti che sviluppo, che siano algoritmi o che siano circuiti elettrici o che siano semplicemente, diciamo, delle note su una partitura, sempre cercare di trovare quelle forze che sono nascoste dentro delle storie. Un aspetto di cui non abbiamo ancora parlato è per me l'importanza delle storie, cioè l'importanza di avere un fronte narrativo da andare poi ad esplorare attraverso la ricerca sonora.
Alberto Barberis, abbiamo parlato di Bach, abbiamo parlato di Stradella. Salutiamoci con una delle tue ispirazioni, invece appunto legata al tuo essere aperto alla modernità e agli altri generi.
Ho ascoltato tanta musica, non mi sono mai focalizzato su un unico genere e devo dire però che uno dei gruppi che attorno ai 18, 19, 20 anni mi accompagnava sempre erano i Sigur Rós, un gruppo ormai famosissimo, all'epoca ancora non così famoso, perché proprio era per me un esempio perfetto di commistione fra una profonda ricerca sul suono, una profonda relazione con la cultura e la tradizione di un popolo e un profondo lavoro sulla voce. Quindi tutti elementi che erano molto, molto legati e che in qualche modo adesso devo dire che ritrovo spesso in alcune delle mie composizioni.
Grazie Alberto Barberis. Allora noi ci salutiamo con la traccia conclusiva di Valtari, uno degli album forse più belli dei Sigur Rós.
Thank you. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.